Buongiorno, in diretta dagli studi di Radio 24 e dal Parco di Collodi va ora in onda 1 Nessuno 100.000. In studio Geppetto, Milan Maria Alessandro, Pinocchio, signor Bonetti Leonardo Manera, in regia il gatto Peter Pescapè, in redazione la volpe Lorenzino Nespoli, la fatina Elisabetta Fusconi e il grillo parlante Miriam Lucchetti. Buon ascolto e buon divertimento a tutti.
Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Eccoci qui signori in una nuova settimana, e non è una settimana qualunque, alle 9 minuti è l'undicesima settimana decisiva per la riforma elettorale, decisiva, ci siamo quasi cari ascoltatori, e siamo con voi fino alle 11 con tutta la redazione e con uno spirito soave, allegro.
Parte chissà, che sì, con destro, perché? 2-0 Milan.
Vabbè dai. Sai che ieri è stata una giornata di rigore? Una giornata rigorista, una giornata...
Calcio di rigore!
Il calcio di rigore, il vero rigore, permettimi di dirlo, è successo in Serie C. È successo in Serie C! Il rigore con cui Dere Spinis ha segnato per la Pro Sesto, battendo il Lecco 1-0. Pro Sesto Lecco 1-0. Ennesima vittoria. No, l'Alpino mi chiede siete primi. Umiltà. No, non siamo primi. Umiltà. Alcuni sono primi, altri no. Umiltà per tutti. 9-10 minuti, dai, siamo qui. E il calcio dà quelle soddisfazioni ogni tanto con cui iniziare la settimana bene. Allora, siamo pronti. Abbiamo una puntata molto densa, eh? Non parliamo solo di Covid, anzi pochissimo di Covid. Torneremo sul tema Iran, pena di morte. Parleremo di scuola con la nostra Maria Piera Ceci. Parleremo anche un po' di Covid con una ricerca molto interessante fatta da Reputation Science sulla presenza e la coerenza dei tanti virologi che si succedono in TV. Parliamo di tante cose, insomma, c'è anche il mitico Mauro Corona oggi? Ma sì, dai, vai.
I will not be easy, and it will not be easy.
Rock duro.
Signori, ricordo che da 91 giorni ci sono 18 marittimi di Mazara del Vallo detenuti a Bengasi. È incredibile questa cosa. 91 giorni. Oggi Pierluigi Battista sul Corriere della Sera fa un commento a pagina 35 in cui cerca di rompere un po' il muro di silenzio, di incredibile silenzio come lo definisce lui, di questa opinione pubblica indifferente messa a tacere da un misto di fatalismo, disattenzione, assuefazione. E c'è davvero da domandarsi perché, scrive Battista, già perché, ma forse lui dà questa spiegazione: perché la sorte di 18 pescatori non ci muove a un minimo di solidarietà? Guardiamo la notizia, non ne veniamo toccati, la prendiamo come una noiosa incombenza. Siamo gonfi di indignazione, di vibrante protesta per la scandalosa detenzione in Egitto dello studente Patrick Zaki, e facciamo bene a protestare, a firmare appelli. Ma perché niente? Il nulla assoluto, il mutismo illimitato sui 18 pescatori? Facciamo sentire il nostro applauso quando un cooperante, un giornalista viene liberato dopo lunghe e onerose trattative, ma del destino di 18 pescatori non ci porta niente, come se l'umanità di 18 sconosciuti non ci riguardasse o ci riguardasse molto meno o fosse meno di tendenza occuparsene, protestare, chiedere la loro liberazione. E se ne stanno lì, sotto sequestro, da 90 giorni, 91 per la verità, correggo Battista, nel silenzio del mondo. È un po' così. Duro.
Rock duro.
Signori, siete tutti in giro per shopping? Da zona rossa ad arancione, tutti in giro per shopping. Adesso vi diranno tra un po': eh no, siete andati troppo in giro per shopping. Sono aumentati i casi, dobbiamo richiudere tutto. Chissà perché gli italiani accettano tutto questo così passivamente. Io vi segnalo due notizie oggi. Il Sole 24 Ore, prima pagina. Meditate, gente, meditate. L'eccezionale ricerca che trovate a pagina 2 e 3 di Casadei, Finizio, Gobbi e Sara Monaci. Un dato mi colpisce: aumentati i farmaci antidepressivi negli ultimi mesi, più 2,5%. Aumentati i farmaci per l'ipertensione, più 1,1%, capito? Si muore anche vivendo chiusi in casa come scarafaggi. Allora, io ho lanciato questo tema venerdì e vorrei riprendere da qui. Per la verità, del tema ci siamo occupati anche in passato. C'è un uomo che in Iran rischia la morte, è da 5 anni quasi ormai in carcere. L'accusa è quella di essere una spia di Israele. È un ricercatore iraniano e svedese. Perché ne parliamo? Uno potrà dire: perché vi occupate di lui? Non vorrei citare la celebre e, come dire, importante frase del Talmud: chi salva una vita salva un mondo intero. Ma lo faccio, e poi quest'uomo ha un legame profondo con l'Italia. È un ricercatore che è stato ricercatore per 4 anni in Piemonte, in università, e fronteggia una condanna a morte dopo una confessione estorta con la tortura, per una vicenda abbastanza incredibile. Devo dire che un po' nel silenzio anche qui assoluto Amnesty International Italia sta portando avanti la battaglia per Ahmad Reza Jalali. Saluto Riccardo Nuri, che è il portavoce di Amnesty International Italia. Buongiorno.
Buongiorno. Ragazzi,
intanto, perché fare una battaglia per una persona? Voi ne fate ovviamente per tante persone. Lo vuole dire agli ascoltatori?
Intanto perché la lotta contro la pena di morte si basa anche su campagne visibili che riguardino casi particolarmente assurdi come quello di Jalali. E poi questa è anche una storia italiana, il motivo l'ha raccontato lei. Da due punti di vista: periodo di ricerca passato da Jalali presso l'Università del Piemonte Orientale, e perché la moglie Vida è una nostra cara amica, è venuta più volte in Italia a raccontare questa storia, ci siamo molto affezionati a lei, quindi quando il 24 mattina lei ha chiamato dicendo che il marito l'aveva appena cercata per avvisarla che lo stavano portando nel braccio della morte, che quella avrebbe potuto essere l'ultima telefonata, e lì è partito quest'ultimo disperato tentativo.
Perché noi ne stiamo parlando, ma ipoteticamente la condanna a morte potrebbe anche essere già stata eseguita. Ci ricorda in Iran come avviene l'ultimo pezzettino, quello che in America chiamano l'ultimo miglio?
In maniera molto sommaria, a volte non c'è neanche un preavviso di esecuzione, e questo rende quasi impossibile scoprire che ci sono delle condanne a morte che stanno per essere eseguite e intervenire. In altri casi viene dato un preavviso minimo, in questo caso quando il 24 Ahmad Reza ha chiamato la moglie per dire che lo stavano portando in isolamento nel braccio della morte, poi si è saputo che c'erano ancora di altre questioni, purtroppo.
Sì. Eh sì, Riccardo Nuri, io le voglio presentare un graditissimo ritorno, sono felice che torni con noi. È il più grande interprete moderno di Johann Sebastian Bach, è iraniano, fieramente iraniano, anche se lui in Iran ha perso il padre, forse è legato a un Iran diverso all'Iran rispetto all'Iran attuale. Ramin Bahrami, buongiorno e grazie di essere qui con noi ancora, Bahrami.
Buongiorno a lei e radioascoltatori, grazie per l'invito.
Che effetto le fa? Ramin Bahrami vive oggi in Germania, ripeta una storia umana di profondo legame, è nato a Teheran, ha perso però il padre dopo la rivoluzione, insomma la rivoluzione khomeinista. E l'ha perso in modo brutale, insomma, è vittima anche lei di questa repressione, la vostra famiglia lo è. Che effetto le fa sentir parlare di un condannato a morte in Iran?
Un bruttissimo effetto, anche perché in questo momento di confusione globale, di tristezza e disperazione globale, penso che non debbano esistere proprio condanne a morte, e in questo caso in particolare perché, da quello che so io, non ci sono nemmeno prove per condannare questa persona, questa autorità scientifica, per cui da iraniano libero, da amante di bellezza e di libertà e di musica, io condanno ogni forma di condanna di morte e in questo caso a maggior ragione mi associo all'appello del suo ospite, che è quello di fermare immediatamente un'azione così violenta, ecco.
Queste pressioni, lei l'altra volta ci disse, visto che era anche in Germania, dovrebbe un po' l'Europa mobilitarsi per fare anche pressioni, la Merkel, tutti quanti l'Europa. Per quel che ne sa lei, Teheran accetta questo tipo di pressioni internazionali?
Purtroppo non sono informato, ma da quello che mi sembra qui il dialogo manca da una parte e dall'altra. Sono come due voci, direbbe Johann Sebastian Bach, che non si ascoltano. Ecco, manca il totale ascolto nel nostro mondo di oggi. E sicuramente questa emergenza globale sanitaria non aiuta.
Allora, a proposito di ascolto, io vi voglio far ascoltare la voce della figlia di Ahmadreza. Parla un ottimo italiano, perché ha vissuto appunto in Italia, si chiama Mitis, è una ragazza universitaria che abbiamo sentito venerdì, ma uno scampolo di voce voglio farvelo risentire. L'appello di Amitis per cercare di salvare, se siamo ancora in tempo, suo padre.
Allora, lui prima dell'ultima volta che ha chiamato mia mamma non ci aveva potuto chiamare per quasi 2 mesi, perché aveva fatto il telefono, aveva fatto un'intervista che avevamo pubblicizzato qua in Svezia, quindi per 2 mesi non aveva proprio possibilità di chiamarci, quindi già lì eravamo molto preoccupati. E poi l'ultima chiamata l'ha fatto questo martedì a mia mamma.
Perché come funziona in Iran, per quanto sappiate? Cioè viene comunicato il giorno poi dell'esecuzione?
No, loro lo fanno e poi dopo dicono alla famiglia. Sono veramente... Sì, lo fanno e poi lo dicono alla famiglia dopo.
Lei chiede anche qualcosa al governo italiano, non so, al ministro degli esteri Di Maio, alle nostre istituzioni?
Sì, prima voglio ringraziare tutta l'Italia e la gente per il supporto, perché senza quello, questi 4 anni non so come ce l'avremmo fatto. Però adesso abbiamo bisogno veramente di aiuto dal governo, dalla gente, di fare tutto quello che è possibile per liberarlo, di fare tutto quello che possono fare.
L'ultima domanda è proprio questa. Quasi mi vergogno a farla, non lo so neanche. Ci può trasferire che cosa suo padre ha detto a sua madre nell'ultima telefonata di martedì?
Come lei l'ha detto, che hanno detto che l'avrebbero trasferito in isolamento per poi andare avanti con la pena di morte.
Allora, Riccardo Nuri, in realtà voi avete chiesto a tutti gli stati di fare una sorta di pressione diplomatica, non ho visto grandissimi sforzi, la Svezia certamente, essendo cittadino iraniano e svedese, si è mossa. Dall'Italia ha avuto qualche notizia, Nuri?
No, nel senso che noi abbiamo preso contatti con l'ambasciata italiana a Teheran, abbiamo chiesto che venisse fatto un intervento, naturalmente la tradizione, se si fa un intervento, non è quella di renderlo pubblico, altri paesi hanno una, diciamo, una modalità diversa, ma speriamo che l'Italia, come dire, con diplomazia silenziosa o in maniera pubblica intervenga. Il ministro degli esteri Zarif è anche ospite del MED 2000 nei prossimi giorni, anche se virtualmente, mi auguro che sia possibile parlare con lui anche di diritti. E la Svezia si sta muovendo anche in maniera pubblica, in parte il Belgio, perché la Madrid ha fatto ricerca anche presso l'Università del Belgio, però la sensazione è che, come altre persone, da 4 anni a questa parte, cittadini di doppio passaporto, Irano qualcosa, Irano occidentale, siano un po', come dire, vittime, ostaggi di relazioni molto tese tra l'Occidente e l'Iran, e quindi è come se fossero pedine di scambio, no?
Sì.
Questo rende tutto molto più complicato.
Sì, rende anche molto più complicata la situazione che è avvenuta nei giorni scorsi, sapete, anche l'uccisione che c'è stata di uno scienziato molto importante a Teheran, con l'Iran che accusa esplicitamente Israele. Non so se questa vicenda sia in qualche modo collegata, no, però se vada a intesire ulteriormente la situazione per quel che riguarda Ahmad Reza Jalali. Ramin Bahrami, le posso chiedere che effetto le fa sentire la voce di questa ragazza, la figlia, una università che vive in Svezia, che vive di cultura, che cerca di trovare riscatto nella propria vita, cerca di andare avanti nonostante il padre sia in una prigione da 5 anni? E se posso chiederle anche personalmente cosa ne pensa, visto che lei il padre l'ha perso in una situazione non...
Sì, purtroppo crea in me una grandissima tristezza, sgomento, e mi riporta alla mia infanzia prima di venire a Milano a studiare al Conservatorio Giuseppe Verdi, perché purtroppo anch'io ho perso mio padre in circostanze poco chiare, e anche lì venni a sapere della sua morte attraverso una telefonata. Per cui posso dirle che io vorrei assolutamente far sì che non ci siano queste voci di figli e figlie che purtroppo vivono questo dramma qui, perché nel 2021 non dovrebbero esserci conflitti o queste dissonanze che creano tali disagi. Per cui da uomo libero, da amante di bellezza, sono estremamente triste per questa ragazza e auguro a lei, a tutte le famiglie che si trovano in una situazione del genere, di uscirne, anche perché, come dicevo, in questo momento dove stiamo combattendo contro questo nemico invisibile, dovrebbero essere cancellate tutte le pene di morte in assoluto.
Io vi ringrazio Ramin Bahrami, compositore, pianista, ripeto, il più grande interprete di Bach al mondo in questo momento, e ascoltate anche, perché a volte ascoltare la sua musica può essere anche un modo per così, per aprire un po' la mente e rilassarsi e pensare in profondità. Riccardo Nuri, grazie, portavoce di Amnesty International Italia, e grazie per tutto quello che fa Amnesty International Italia. Abbiamo raccontato questa storia, ma fate ovviamente tanto altro, e grazie di essere stato qui con noi. Io sono colpito, spero davvero, e vi daremo informazioni se ci saranno della sorte di Ahmad Reza Jalali. Spero che siano informazioni positive, anche se ovviamente l'ottimismo a questo punto è un po' scarso, è inutile negarlo. Allora, le 9:28 minuti, siamo qui. Dopo la pubblicità parleremo di scuola, ed ecco allora materializzarsi la nostra Maria Piera Ceci, l'ottimista.
E oggi avrò tantissime buone notizie.
Devo darti ragione, oggi ho accompagnato Mattia a scuola. E mi è venuto un pizzico di emozione, Mattia.
E hai dovuto dire, aveva ragione la Ceci soprattutto.
Si torna a scuola, sei contento, Mattia? No. Mi ha detto no.
Sì, perché no, è così, noi tutti entusiasti e loro poi in realtà non
gli
si
amici,
rendono conto.
I compagni, le compagne. No, dai, in realtà secondo me era anche un po' contento. Va bene, pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Da ridere, come quest'estate davano i bonus per andare in vacanza, qualcuno appunto ne ha approfittato e no, ragazzi, non dovevate andare in vacanza, avete aumentato i casi. Ecco, la stessa cosa succederà per il Natale, vedrai se non è così.
Milan, saremo costretti a chiamare Rambo per salvare quei 18 poveri pescatori.
Erano anni che non si vedeva un equilibrio così nel campionato di Serie A per il secondo posto. Grandissimo.
Oh Milan, e quando chiedevano al Milan un certo rigore, e non si intendevano quelli dal dischetto, mi sembra che ve ne stiate un po' approfittando, mi pare, no?
Tutti a scuola!
C'è una notizia fondamentale che l'esperta di calcio Maria Piera Ceci ci vuole comunicare prima di parlare di scuola, prego.
L'Ascoli Calcio ha cambiato allenatore, Delio Rossi.
Delio Rossi esce o Delio Rossi entra?
Entra.
E chi è l'allenatore che è stato mandato?
Non lo so. Ti prego.
Ma chi è il
Ti
bomber
avevo chiesto
dell'Ascoli?
Di non essere troppo specifico, quindi per favore, finiamo qua. Buone notizie, non ci credevi e invece io ho tenuto duro con la nostra sigla e ho fatto bene. Oh. 700.000 gli studenti che rientrano questa mattina a scuola, ormai saranno rientrati 9:30,
sì,
se con gli ingressi scaglionati qua non si capisce. I ragazzi di seconda e terza media, Lombardia e Calabria, l'abbiamo già detto, fra cui Mattia, regioni passate da zona rossa a zona arancione. Il Piemonte invece è passato anche lui in zona arancione, ma ha deciso di rinviare il rientro a scuola dei ragazzi delle medie. Poco
Come
fa?
Come mai?
È perché dice che non ci sono ancora le condizioni di sicurezza, pochi giorni alle vacanze, tutto sommato... Forse.
No, stai dicendo
no,
che fanno
sto,
bene.
Sto dicendo
Attenzione.
Che però poi dobbiamo essere sicuri che non le richiudiamo fra 10 giorni, proprio come hanno come ha
Capito.
Detto poco fa anche la sottosegretaria alla salute.
Allora non riapriamo le più.
Zampa. No, ragazzi, però mancano 20 giorni a Natale, quindi consideriamo anche questo momento particolare. Bene che tornino, però questa volta che tornino per un bel po', insomma,
fino a Natale almeno.
E la settimana scorsa, come sai, c'è stata tutta una grandissima polemica sulle scuole che devono, le scuole superiori per riportare i ragazzi in classe, scaglioniamo ancora di più gli orari, quindi facciamoli stare a scuola fino al pomeriggio, la domenica, il sabato. Ovviamente si sono arrabbiati tutti tantissimo, ma come ce li porti a scuola la domenica in certi posti?
Io,
a scuola non ci sono i mezzi.
Ho detto, scusa, ma perché gli studenti, è la categoria che si deve adeguare a fare tutto, ma facciamo lavorare.
Praticamente
allora la domenica Maria Piera Ceci no,
è successo
lavora,
che quindi. Nel frattempo non hanno ancora risolto il problema dei trasporti, tanto per cambiare, quindi stanno dicendo, visto che non siamo stati capaci neanche alla fine della seconda ondata di organizzare dei trasporti efficienti per portare questi ragazzi a scuola, le scuole si devono adattare, quindi presidi che devono scaglionare di nuovo gli orari il sabato, la domenica, cose che peraltro non sarà mai possibile
non
fare. Vabbè, niente. Con chi ne parliamo?
Noi abbiamo un ospite che vogliamo introdurre così. Allora, tutti i genitori conoscono e maledicono, molti, TikTok. È innegabile questa cosa. Noi lo presentiamo così.
Insegnare, dal latino, lasciare un segno. Beh, ma allora scusa, ma ci vuole la stessa fatica lasciare un segno bello o lasciare un segno brutto, no? Dipende da noi, insegnanti, dico, eh. Questo è un momento in cui noi tutti stiamo facendo una grande fatica. Voi dalla vostra parte e credetemi, noi
dalla nostra. Prendiamo da TikTok, perché lui, oltre a essere un docente al liceo scientifico di Alessandria, è anche un TikToker.
Un TikToker,
Sandro,
sì.
Marenco, professore, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno, grazie per l'invito.
Senti che bella voce, perché è anche un nostro collega,
un collega, lavora in radio, TikToker, professore, seguitissimo tra l'altro, perché giustamente su TikTok i ragazzi e le ragazze ci stanno.
L'osservatorio Alchemy, il Sole 24 Ore, lo ha posizionato in primo,
certo,
primo in classifica fra i TikToker più seguiti. 10 milioni di like, 240.000 follower. Mica è male.
Accidenti, professore.
Mica male.
È così, è così. Ma quella ricerca lì dell'Alchemy è stata molto bella, perché teneva conto, io ho preso 100 su 100, cioè sono diplomato proprio alla grande con loro, perché teneva conto dell'interazione che i ragazzi hanno con me, e questa cosa mi ha commosso molto, perché non è solo un seguire per seguire, ma è proprio un creare una community, cioè si è creata una community di scambio di opinioni.
Che ne dicono i ragazzi in questa community? Perché insomma ci siamo fatti una chiacchierata prima di questa diretta e lei ha usato un'espressione trend, diciamo, fra i suoi ragazzi che mi ha molto colpito. Se la ricorda, la dico io?
Sì. No, io credo che sia la scuola tossica in questo periodo, la cosa che utilizzano di più nei loro TikTok, nei loro commenti, perché la stanno vivendo male, come del resto dicevo anche io nel TikTok che avete lanciato in apertura, la stiamo vivendo male tutti. Io dico loro che è una battaglia che possiamo vincere solo se la facciamo uniti, e loro la vincono ogni volta che cliccano su partecipa, ma partecipa veramente, accendono le cam, non ci fanno sentire da soli, e noi docenti la vinciamo quella battaglia lì quando ci facciamo trovare aperti al dialogo, comprensivi nei loro confronti, perché comunque questa è una situazione che rispetto a quella di marzo è molto più difficile, questo lockdown per noi, questa didattica a distanza, la patiamo molto di più.
Visto che lei è un professore che mi sembra molto smart, ecco, visto, certo, che va sui social, la valutazione dei ragazzi e delle ragazze quanto è complicata in questa didattica a distanza? Sinceramente, cioè mettendoci tutta la buona volontà, davvero, perché molti dicono: vabbè, ma da che mondo è mondo? La scuola può essere anche fatta così, a distanza. Ci spieghi lei se è complicato e quanto è complicato?
No, allora, non si può fare la scuola a distanza, a mio avviso, nel senso che può essere solo una parte, però manca tutta la parte umana, mancano gli sguardi, mancano gli scherzi, mancano l'essere vicini uno con l'altro. Sulle valutazioni è veramente un dramma, perché per quanto uno possa basare il proprio rapporto con i ragazzi sulla fiducia reciproca, sul rispetto reciproco, la tentazione di scambiarsi il messaggino su WhatsApp per sapere la soluzione,
ci scappa.
E quindi bisogna tenerne conto di questo.
Certo, Marenco, però lei da 3 anni in realtà è sul sostegno, un argomento che noi non abbiamo tanto trattato, che invece insomma è molto importante, perché questa didattica a distanza sta lasciando indietro, questo l'abbiamo detto, moltissime persone più fragili, quindi gli alunni più fragili, fra questi naturalmente ci sono gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. Per questi in realtà sarebbe valida la deroga, quindi potrebbero,
esatto,
andare a scuola. Però Marenco, che cosa sta succedendo? Per esempio, che cosa è successo anche a lei e al ragazzo che lei segue?
Ma diciamo che questa deroga di andare a scuola io non l'ho colta, o meglio non l'ho voluta cogliere, perché al di là del fatto dell'aspetto nozionistico, che sicuramente anche per un insegnante è fondamentale, però c'è tutto un discorso di inclusione che io sto cercando di portare avanti da 3 anni che lo seguo. cioè di non fare sentire queste persone diverse, cioè di cercare in tutti i modi di
integrarle,
insomma, di inserirle, di integrarle, per cui per assurdo anche il fatto che lui provi un po' a copiare con i suoi compagni, per me è un grande risultato sotto questo punto di vista, poi vabbè non ci riesce.
Insomma, lei e il suo ragazzo avete deciso che è didattica a distanza anche per lui, perché è tutto sommato vuole sentirsi uguale agli altri, è uguale agli altri, quindi andare a scuola in una classe deserta non ha molto senso.
Però ci sono scuole che fanno che cosa? Danno la possibilità appunto ai ragazzi DSA, cosiddetti, di andare a scuola e includendo un gruppetto di ragazzi, uso questa parola, intendiamoci, normali, la uso
compagni di classe.
Quelli che non hanno questa DSA, in modo da non ghettizzare appunto chi si ritrova.
Sì, ma poi dipende un po' anche dalla situazione, quindi vanno valutate caso per caso queste situazioni qua, però nel mio caso specifico, non avendo lui grossi problemi sulla didattica così a distanza, preferisco investire magari più ore del mio tempo, non so, al pomeriggio per vederci io e lui da soli su una lezione privata, fare un po' di ripasso, fare un po' di studio insieme, piuttosto che per lui rappresenterebbe un oddio, ma perché gli altri a casa e io invece a scuola?
Però ecco, ma è dura però per gli insegnanti di sostegno,
molto.
E soprattutto per gli alunni, insomma, in questa situazione.
È molto difficile saperla gestire con le tempistiche giuste, le modalità giuste, per cui si utilizzano anche, non lo so, tipo WhatsApp, piuttosto che appunto videochiamate, perché comunque devi sempre stare un po' vicino, per cui a me capita spessissimo nel pomeriggio di mandare, che ne so, il messaggio, che non è istituzionale questo approccio, no? Però come va? Come sta andando italiano? Stai studiando matematica? Ti vengo gli esercizi?
Siamo sempre lì.
Siamo
sempre lì. Tutto poi è demandato alla buona volontà del professore. Lei lo fa, ma chissà quanti non lo fanno perché dicono non è nelle mie mansioni, non è
fuori dal mio orario,
legittimamente, non è nel mio contratto,
no,
non è.
Ma io credo sinceramente che chi sceglie di fare sostegno come ho fatto io lo sente.
Alessandro, approfitto di dirti una cosa, perché mi ha fatto davvero sorridere una chiacchierata che ho fatto poco fa con Marenco, siccome abbiamo parlato anche di Open Day, perché nel bene o nel male questi ragazzi di terza media che stanno andando a scuola a Singhiozzo tra un po' dovranno scegliere le superiori, perché dal 4 al 25 ci saranno le iscrizioni, e quindi mi sto cominciando a informare un po' su come stanno facendo le scuole gli Open Day tutti virtuali, ma Marenco si è inventato una cosa fichissima per i ragazzi. Cos'è che sta facendo al Galilei?
Abbiamo iniziato il nostro primo Insta Open Day, cioè un Open Day su Instagram e su YouTube, dove oltre ai video, diciamo così, dove facciamo conoscere le nostre risorse, cioè i nostri docenti ci mettono la faccia, per cui nella nostra quotidianità facciamo anche delle risposte in diretta con degli abbiamenti un po' così, un po',
certo,
un po'
ironici
a volte.
Sì,
no?
Devo dire che Marenco ha fatto fare delle cose alla sua dirigente scolastica, veramente un po' imbarazzanti, no, molto divertenti, molto carini. Approfitto, Marenco, per raccontare ai nostri ascoltatori che in occasione proprio di questo momento, no, in cui i ragazzi e le famiglie devono scegliere le superiori, Radio 24 sta cercando di dargli una mano. Domenica comincia gli Open Day di Radio 24 alle 11.45, consigli di dirigenti scolastici, prof, esperti per famiglie e ragazzi.
Con chi?
Mi aiuteranno i padri eterni, Matteo Bussola e Federica Taddia. Sto infestando tutte le trasmissioni.
È la nostra edera, la nostra pianta infestante.
Mi
Maria
sento un po' gramigna quest'anno, per poche settimane, finché non si chiudono le iscrizioni.
Ringraziamo Sandro Marenco, grazie ovviamente, docente TikToker di Mallare, abbiamo scoperto che si dice così, Mallare, in provincia di Savona, e insegna al liceo scientifico di Alessandro Galilei, giusto?
Esattamente.
Va bene, Maria Piera Ceci, allora
ciao.
Ti ritroviamo domenica a questo punto.
11.45 all'interno dei Padri Eterni.
E a tutti
lunedì.
I convocati? Non
tutti i convocati? Sì, oggi devo parlare di Elio Rossi.
Certo. Dell'Ascoli. Traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Milan, prima i rigori li davano sempre solo la Juventus e protestavate, ma adesso che vincete solo quei rigori, com'è? È cambiato qualcosa? Avete trovato la strada dei rigoristi?
I ragazzi devono andare a scuola, gli anziani restano a casa e gli insegnanti un po' di lavoro in più in questo frangente lo possono fare. Forza su, dobbiamo spingere per la scuola.
Eccolo qua, sarà entusiasta, sarà allegro, contento che il suo Milan stia...
È un grande Milan!
È un grande Milan, e dillo!
Ma la cosa lo si capisce, la tranquillità con cui che sia tirato il rigore.
Certo.
Ha tirato con una tranquillità assoluta, quello è il segno che la squadra c'è e siamo ormai... a un passo dallo scudetto.
Ma smettila, smettila, non è vero.
Lo scudetto è lì a portata di mano.
Cioè, è stupendo,
che
ragazzi.
Sì, quel rigore.
Leonardo Manera non parlava di calcio da 12 anni. Ciao Leonardo, come stai? Ti sento allegro. Il codice è arrivato con grande tempismo oggi, mi sembra.
Sì, la solita presa in giro, comunque.
Ma non è vero,
stare, no?
Adesso non
sì,
è vero.
Sì, stavolta no. mi ha mandato Lorenzo tutta la settimana.
Vabbè, non è una presa in giro.
Sì, no, era come dire così non rompi più. Ma... ecco, questa,
no,
sì,
no,
sì,
no,
sì,
no.
È la verità, è sempre, c'è sempre sottintesa con la presa in giro.
Come la fai la sbagli? Qual è il modo corretto in cui vorresti ricevere questo codice? A che ora e in
giorno
che modo?
Per giorno, giorno per giorno.
In che ora?
Ciao Leo, buongiorno, oggi il codice è X. Ecco questo. Basta. Modo corretto. No, non mandare con prese in giro in neretto tutta la settimana, no, quelle sono evidenti, è evidente mobbing, però
bossing.
Continuate così.
Vabbè, vai, vai Leo, tocca a te, vai, vai.
Allora, uno dei dibattiti più surreali ai quali mai avrei pensato di assistere in vita mia è quello sull'anticipare o meno la messa di Natale da mezzanotte alle 10 o chissà che ora. Per giustificare l'eventuale ipotesi c'è chi ha detto che in realtà non si conosce l'esatta data e momento della nascita di Gesù, che invece sarebbe nato forse ad aprile. C'è chi ha sottolineato che il Natale sarebbe la derivazione di una festa già esistente, festa pagana, una specie di festa del sole. C'è chi ha dichiarato che la fede prescinde dall'ora in cui sarebbe nato il Salvatore. Giuro che non capisco per quale motivo andare a messa alle 10 invece che a mezzanotte cambierebbe lo stato del contagio, ma... a prescindere da tutto questo, l'idea di modificare quell'orario fa parte della tipica caratteristica italiana di dover normare tutto fino a rasentare il ridicolo. Non basterebbe dire andate pure a messa se volete, ma state attenti a non raggrupparvi. Anche perché, a quanto ricordo, dopo la messa di Natale non è che di solito si ecceda con la movida a basi negroni e stuzzichini sul sagrato trasformati in happy hour. Non ho mai visto né sentito alla fine della celebrazione il prete dire la messa è finita, andate al bar, oppure la messa è finita, andate a fare l'aperitivo, la messa è finita, andate ad assembrarvi. Di solito la messa finisce e casomai si fanno due chiacchiere con qualcuno che si conosce e poi si va a casa. Né ho mai visto il prete che, finita la messa, indossa il grembiule e comincia a offrire vin santo a tutti mentre i chierichetti ballano sull'altare come cubiste. Insomma, basterebbe un po' di buon senso. Ma evidentemente non ci fidiamo, o i nostri governanti non si fidano, di quegli scellerati che la notte di Natale vogliono andare in chiesa a folleggiare. E allora si immagina di cambiare orario e si continua con l'ipertrofia normativa. Arriveremo forse a un punto in cui in ogni momento della giornata, ogni momento sarà regolato da nuove e sempre più stringenti norme che possano regolare ogni attimo della nostra vita. Ci vorrà forse un DPCM per stabilire quali alimenti sono indicati per la prima colazione, un altro DPCM per decidere quali sono gli orari per pranzo e cena e, perché no, anche quali sono le posizioni più indicate per far l'amore e soprattutto in quali orari, in modo che tutto il condominio si possa adeguare in un unico momento di svago collettivo. Qualche volta anch'io sono andato alla messa notturna di Natale, succedeva quasi sempre quando ero fidanzato da poco con qualche donna con la quale pensavo di proseguire il rapporto a lungo, immaginando forse che Gesù bambino potesse metterci una buona parola. Non è andata così. Poi le mie storie sono finite tutte, anche quelle che avevano il sigillo della messa natalizia a mezzanotte. Allora ho capito che Gesù bambino raramente si interessa dei fatti umani. Buon per lui, altrimenti dovrebbe sorbirsi anche questo dibattito surreale sull'orario della sua nascita.
Effettivamente, caro Leonardo, anche a me ha colpito molto. Però effettivamente gli stuzzichini si prendono in genere. Ci sono delle cene, delle messe di Natale, scusa, delle cene, delle messe di Natale, lapsus, che finiscono e poi c'è il panettone sul sagrato, il vin brûlé, soprattutto nelle località di montagna. Quindi ti devo redarguire su questo.
Mi devo smentire.
Ci
sarà,
sono gli stuzzichini della messa di Natale.
Io sono andato solo a Salò a fare la messa di Natale.
E alla fine non c'era un bel vin brûlé.
A Salò e a Milano mai, devo dire, non so se in montagna capita poi sul sagrato.
Vabbè, dai, andiamo al giornale radio, la prima ora di Uno Nessuno 100.000 è volata via, ma tanto abbiamo ancora da raccontare nella seconda ora, state con noi.
Tutti mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri.
Tutti mercoledì
parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli.
Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro.
Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti.
Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Nella mia parrocchia, dopo la messa di mezzanotte, cioccolata e vin brûlé.
Ecco. Nera, io ti adoro, ma mi spiace, ti devo contraddire. Nel mio quartiere, da sempre, quando finisce la messa, fuori ci sono sempre state 200-300 persone iperassembrate. Tutti i bar della piazza sono aperti e alè, giù con gli auguri.
Ma Nera, sei un grande!
Vabbè, capito Leo?
Sì, ho capito, ma allora se ci sono assembramenti ci saranno sia se si fa la messa alle 10 ma e anche sì, se si fanno a mezzanotte.
In questo caso non si farebbero gli assembramenti.
Ho capito, vabbè. Ma anche alle 10 e anche a mezzanotte. Certo, comunque certo. Io non ho mai avuto il piacere di avere degli stuzzichini alla fine.
Al vin brûlé è
una cosa
classico,
della quale mi sento molto privato. Cioè, mi è mancata una cosa importante nella vita.
Vabbè, signori, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Dai, tutti conosciamo i virologi. I virologi, Burioni, Pregliasco, Galli, Gismondo. Sembra una formazione Galli, Pregliasco, Gismondo.
Sembra Burioni. Il grande Torino come nomi. Una formazione di tanti anni fa.
Allora, Reputation Science ha fatto una ricerca analizzando l'esposizione mediatica attraverso gli strumenti di coerenza e orientamento di questi virologi. Saluto Auro Palomba, che è il presidente di Reputation Science. Buongiorno Palomba, ciao.
Buongiorno, grazie, buongiorno, ciao.
Allora, è bello perché ci sono due indici particolari che dovresti spiegarci, l'indice di allerta e l'indice di coerenza. Avete analizzato questo, cosa sono? Partiamo dall'allerta.
Beh, l'allerta è il livello di allarme che i vari virologi hanno voluto dare in questi mesi, mentre il livello di coerenza è la coerenza nel corso dei mesi.
Cioè quelli che non hanno cambiato idea, insomma, hanno sempre
detto. Esatto.
Allora, vediamo un po', l'allerta, attenzione, va da meno 5 a più 5, ci spieghi questa scala?
Beh, più 5 sono quelli che hanno sempre preso in grande considerazione le preoccupazioni per il Covid, meno 5 sono quelli che sono, diciamo, quasi negazionisti.
Quasi negazionisti. Vediamo un po', è interessante perché c'è la classifica. Auro Palomba, allora cosa ci puoi dire di questa classifica? Chi sono quelli con indice di allerta più 5, cioè verso il più 5, quindi quelli che sono sempre stati più, come dire, diciamo catastrofisti, è sbagliato, però per far capire al pubblico.
Ma sai, per noi la cosa più importante non è tanto quanto i singoli virologi sono stati più o meno catastrofisti. La cosa importante è misurare come alcuni lo sono stati tantissimo e alcuni non lo sono stati per niente. E perché noi non è che volessimo vedere cosa dicevano i virologi. La cosa che a noi interessava era misurare l'impatto della comunicazione, una famosa infodemia, nei confronti.
Aspetta che il cellulare, dove sei? Che il cellulare un pochino ci ha abbandonato, lo recuperiamo, Auro? Adesso aspetta, proviamo a richiamare.
È difficile recuperare.
No,
direi qui forse.
La cosa interessante che ci stava dicendo Auro Palomba è questa, e cioè che le voci sono, cioè si trova tutta la gamma. E questo è un po' strano, cioè si trova tutta la gamma di dichiarazioni. Ecco, l'abbiamo recuperato.
Dicevo che i virologi hanno dato informazioni molto contrastanti fra loro, continuamente, sì. E questo ovviamente ha ingenerato un livello di confusione delle persone che hanno dovuto sentire continuamente queste dichiarazioni. Avete visto anche il fiume di dichiarazioni che c'è stato, davvero, sì, davvero imponente. E secondo noi questo ha provocato un livello di fastidio nella popolazione, e ovviamente anche ha potuto causare magari qualche dubbio sulle misure che sono state poi prese dalla politica.
Perché ci sono quelli, lo dico io, magari Pregliasco è considerato più vicino al più 5, cioè più allarmista, però ci sono quelli alla Zangrillo e Bassetti, meno 2, meno 3, quindi vicino al meno 5, i meno allarmisti, cioè c'è di tutto, c'è una gamma molto ampia. No?
E questo che colpisce, poi colpisce anche se tu vedi la coerenza, cioè persone che nel corso dei mesi hanno detto cose completamente differenti, anche quelli che sembrano più coerenti. Pensate che Galli, che pure è uno di quelli più coerenti, che è sempre stato uno degli allarmisti, ad ottobre ha detto che non ci sarebbe stata la seconda ondata di epidemia. Ci ricordiamo di Crisanti, che ha detto che non avrebbe fatto il vaccino, oppure l'altro giorno la Capua, che ha detto che se anche fai il vaccino poi dopo non è detto che tu non sia infettivo. Quindi tutte queste continue informazioni fatte da persone che dovrebbero essere degli esperti, ovviamente sull'opinione pubblica ha solo l'effetto di fastidio. Fra l'altro è un fenomeno molto italiano, all'estero non c'è questo continuo.
In Germania, per esempio, parla lo studio Koch, è l'unico deputato a parlare, e tutti si adeguano
esatto,
a quello.
L'obiezione che viene fatta in questi casi è la medicina, in questo caso non è la malattia non è ancora conosciuta, e quindi allora ognuno ha il diritto di esprimere un'idea diversa anche nel corso dei mesi. Tutto questo però in genera nelle
confusione,
persone,
quantomeno confusione, però mi interessa anche perché Auro Palomba ha detto anche fastidio un po', no?
Le persone non vogliono più ascoltare notizie. Io vedo che tantissimi non ascoltano più le cifre che vengono date, non ne possono più di questa continua quantità di cifre e di opinioni diverse che vengono erogate.
Questi esperti dovrebbero capire che non è obbligatorio parlare tutti i giorni, no? Nel senso che si parla se si ha qualcosa da dire, invece poi è un po' forse anche colpa dei media che
questa è colpa nostra. Sì Auro, è colpa nostra, guarda che lo so, nelle TV io da mesi cerco di dire c'è una vita oltre il Covid e parliamo anche di altro, però ogni TV, ogni talk show vuole il suo virologo, a volte poi c'è quello che va solo da alcuni, non da altri, e così. Dove possono gli ascoltatori, nel caso, consultare la vostra ricerca di Reputation Science?
Ci saranno sul nostro sito, che è www.reputationscience.it, la trovano.
Allora, Auro Palomba, in conclusione, io devo dire questa cosa: con Auro, insieme ad altri svitati tifosi rossoneri, siamo in una chat Go Milan Go e c'è questo grande dibattito. Ma vogliamo tirar dentro anche Leonardo Manera? Solo che vedi, lui dice poi che siamo vicini allo scudetto, quindi sono quelle cose che portano un pochino per chi è superstizioso. Cosa facciamo? Lo invitiamo, però lui non vuole, dice entro, non entro. Decidi tu, Auro, cosa dobbiamo fare di Leonardo Manera?
Secondo me sì, assolutamente, quello che abbiamo detto.
Leonardo,
ma mi sembra strano perché di solito le persone tendono sempre a escludermi, invece ecco, questa vedi. Cooptazione mi commuove quasi.
Vedi, lui inizia così. È così, sei commosso. Vabbè, Leonardo, vuoi entrare in questa chat? Peroriamo la tua causa, non è detto che verrai accettato, c'è un comitato, c'è un presidente che decide, quindi
non mi aspetto mai di essere accettato, quindi non sarebbe una delusione, ma sarebbe una conferma la mia esclusione.
Va bene, entra così forse, con grande amarezza. Auro Palomba, grazie per essere
grazie
stato qui.
Ciao, grazie.
Grazie, la ricerca la trovate su reputationscience.it. Chissà se coopteremo Leonardo Manera. Dai, che adesso che hai questo entusiasmo per il calcio ci porti un po' di entusiasmo, no, nella chat.
No. Ma per carità, te l'ho detto, è la prima volta dopo anni che ritrovo veramente il Milan
nella chat. No,
in chat sono già in quelle, in alcune sono già, diciamo, controvoglia.
Stai entrando con lo spirito sbagliato nel caso, te lo dico, più entusiasmo. Dai, adesso andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Comunque, se alle 10 ci sarà il coprifuoco a Natale, vuol dire che la messa non la si fa alle 10, ma alle 8:30, perché alle 9:30 la gente deve avere il tempo di uscire e di avere almeno mezz'ora di tempo per tornare a casa. E quando si mangia?
Buongiorno Milan, buongiorno Manera. Io dico no alla messa di mezzanotte anticipata di un'ora, perché così non riesco a vedermi il finale di Una poltrona per due. Buona giornata.
Gran classicone. Allora Leonardo, io sono contento perché sto leggendo a spizzichi e bocconi, me lo gusto così, episodio per episodio, l'ultimo libro di Mauro Corona, che sta avendo un successo incredibile, sta vendendo tantissime copie. L'ultimo sorso è La vita di Celio, questo amico immaginario che è un po' un insieme, c'è anche Mauro Corona dentro questo Celio. Corona, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Eccolo
tutti.
Ogni pagina c'è un episodio di questo Celio, che vita grama però, che vita dura, come il granito.
La vite sono tutte grame. Lo sa benissimo, con qualche sprazzo o qualche segmento di contentezza, non dico mai gioia o felicità, peggio ancora.
La vita è una grande amarezza,
ecco,
lo diceva Cechov, poverino, disse: certo non mi butterò dalla tromba delle scale come Garcin, ma non venite a dirmi che la vita...
Accidenti, noi abbiamo Leonardo Manera che è amaro, ma lei oggi, Corona, è ancora più amaro di Leonardo Manera.
Guardi, se c'è un uomo che ha entusiasmo a 70 anni, sono io. Però non mi fa... una volta Claudio Magris mi disse: se noi vedessimo la vita senza false enfasi consolatorie, davvero ogni tanto non se ne può più. ciò nonostante si tira avanti, ma insomma...
Si tira avanti perché si vuole ambire a quegli sprazzi di felicità che ci sono, no? Contentezza.
Contentezza, no, ci sono, ma a volte bisogna anche saperli cogliere, saperli cercare.
È vero.
Perché insomma chiedi a un amico come va, sono tutti immusoniti, ma se hai un cancro e ti trovi all'ospedale che fai?
Certo.
Bisogna anche saper vedere la dolcezza delle cose quando sono, e se ci siamo circondati, insomma ci sarà anche l'epidemia che è tragica e tutto, però ritagliamoci uno spazio. A me sinceramente l'incubo di non poter fare il Natale, ma si fa Natale povero e creativo, proviamo a cambiare una volta, facciamo una cosa diversa visto che ce lo impongono.
Ma cosa
proviamo,
fa di solito a Natale?
Fantasia di fare qualcosa di diverso, stare più a raccolti, non lo so, vedo, fanno una tragedia perché non possono andare al cenone.
Ma infatti io vorrei sapere Corona come lo passa di solito, non me lo vedo Corona fare grandi cenoni in genere.
No, io non faccio testo perché sono un fuoriuscito dalle regole. Ho sempre, considero una giornata io per esempio sono sempre stato in giro in montagna a Capodanno, a Natale, ma non per fare l'orso, per carità, sono tutt'altro che orso. Però se una giornata come oggi, bellissima, non c'è una nuvola, non devo assolvere i riti, andare a trovare le famiglie, i parenti, i regali, le strette di mano, una cosa orrenda. Si sta nel raccoglimento personale, oppure con la propria famiglia, con gli amici, qualche amico, ma non vedo la tragedia di anche con gli impianti di sci. Se c'è da chiudere l'inverno sciistico, lo facciamo, va bene, ma poi ti trovi che hanno mollato, che gli assembramenti, come visto ieri, non solo hanno mollato la gente, cioè non sta in piedi sta roba, sì, no? Sì.
Allora, però ho letto oggi sui giornali una bella notizia, secondo me, cioè ci sono sempre più persone, giovani, che ambiscono ad andare a vivere in montagna, che magari prendono dei sussidi, dei piccoli incentivi, e lasciano le città, lasciano le grandi città, e dicono proviamo ad andare a vivere in un ambiente un po' più raccolto, un po' più distaccato.
Ma questo è un ottimo segnale, che non è che la gente sia stupida prima, è che siamo arrivati a un punto nella vita sociale civile, che ovviamente non tutte le città d'Italia potranno spostarsi in montagna, ma ci sono dei ragazzi che hanno cominciato a vedere la natura e la propria naturalità, l'archetipo che dice sto bene lì, e quindi chi può fa delle scelte anche difficili, perché non è che sia facile imprendere in montagna, però fanno delle scelte, li vedo felici. Io conosco gente laureata che ha abbandonato la città per andare a coltivare orti, le pecore in montagna, e stanno bene, perché il problema dell'essere umano è dire sto bene così, no, posso cambiare, sì, e allora ci provo.
Eh sì, è questa, è la paura del cambiamento, e anche magari capire che di non mettere il denaro come primo elemento fondamentale. Uno non è che dice vado in montagna a guadagnare una caterva di soldi.
Dipende anche come stai con la famiglia, se hai già una famiglia stabile con la quale pensi di poter appunto vivere serenamente in montagna.
Rudolf Steiner nel 1923, io sono stato uno studioso di Rudolf Steiner, poi l'ho un po' abbandonato perché proibiva di bere, di fumare, insomma cose che a me piacevano.
uno steineriano pentito, ecco.
No, ho ancora fatte mie alcune cose profonde che ha detto. Diceva nel 1923 il demonio verrà sulla terra, non con la zampetta da capra e il forcone, ma in forma di denaro. Guardate, lo sapete, la rovina di tutto, della pace, dell'armonia, le guerre, sono per i soldi. Cioè, ci hanno educato che l'uomo che sta bene è quello che ha schei, non è vero. Perché bisogna avere quelli per vivere decorosamente, e poi tempo libero, investire nel tempo. Non abbiamo un'altra occasione nella vita. La nostra vita è un romanzo, ma non c'è la casa editrice che ci farà la seconda ristampa. E ho conosciuto gente che ha buttato via la vita, è morta giovane, piena di miliardi, e non aveva vissuto
niente. Adesso le devo far sentire Zaia, le dice, ma non perché, perché parla di lei, è andato dalla Bianchina. Leonardo, qua c'è un mistero che dovremo sciogliere prima o poi. Zaia dalla Bianchina, senti qui.
Carta bianca, mi sa che da voi la quarantena dura più di 10 giorni. Voi lo sapete che per legge adesso la quarantena dura 10 giorni, punto. Corona, che fine ha fatto?
E lei va sempre a toccare il mio proprio tasto dolente, diciamo.
Per noi è un mito.
Lo so che voi nel Veneto sentite particolarmente la sua mancanza.
Com'è Corona? Mamma mia, ma che succede? Il giallo di Corona?
No, la Bianchina mi vorrebbe già domani, poverina.
Non capisco
perché però un direttore... che mi ha giurato guerra è stato Frank Di Lago, perché il mare è un'entità troppo potente, troppo bella, troppo nobile per assurgere a cognome, quindi per me è Frank Di Lago. Il lago non è, poi ci sono laghi bellissimi, il lago di Carenza, il lago rosso di Tovel, il lago del Sorapis, quindi Frank Di Lago, non capisco perché, no? Ce l'ha con me e mi ha eliminato, perché... Quando io ho offeso la Bianchina, ho offeso lei, e lei lo ha dichiarato ieri sul Fatto Quotidiano, ho offeso lei, e lui non può campare a mettersi a paladino della difesa delle donne. Io non ho offeso le donne, ho offeso lei.
Ma perché ha offeso? Le è passato un paio di minuti così?
Ma guardi, io avrei 1000 giustificazioni per assolvermi, ma non le voglio campare. Cioè io il coltello lo uso dalla parte del mare, sono stato un caffone e un maleducato, e non lo dico per spianarmi il terreno, ecco. Mi sono fatto schifo a dire quella roba, però mi è scappata. Alzi la mano chi non è scappato,
anzi,
qualcosa nella vita.
Ma anzi, alzi la mano chi al giorno d'oggi chiede anche scusa dicendo ho sbagliato, capitato.
Guardi Milano, che io ho chiesto scusa non per opportunismo. No, assolutamente no. Ho chiesto scusa perché mi sono vergognato anche di fronte a chi ci ascoltava e gli spettatori. Non capisco però perché con la Bianchina facevamo un paio di punti di ascolto in più. Allora questo direttore Frank Di Lago, perché usando me probabilmente vuol danneggiare la Bianchina, perché allora all'azienda non interessano un paio di punti di ascolto, perché io con la mia comicità stralunata, con cafonesca, quello che volete, tiravamo su un po' l'ascolto. Allora non
capisce
niente l'azienda a fare ascolto. Ma questo è un altro discorso. A me ha ferito l'idea di non avere un amico il quale si professava. Se io le leggo un messaggio, ma non so se c'è tempo oggi, lo leggerò un altro.
Tempo c'è, non so se si può, non so se si inguaia leggendo un messaggio
non
privato.
Non frega niente, io leggo. Quando io con Di Mare abbiamo fatto il bancarella assieme, siamo stati a Pienza, cioè io ho i suoi libri autografati al mio fratello della montagna, questi sono documenti, perché lui quando io ho chiesto dammi una possibilità, poi mi faccio da parte, ho chiesto a Frank Di Lago, mi faccio la possibilità di chiedere scusa alla Bianca e poi anche ai telespettatori, e lui mi ha mandato un messaggio che gronda di ambiguità, e se vuole glielo leggo.
Ce lo legga.
Quando io ho chiesto questa opportunità, Frank Di Lago mi risponde così, e ce l'ho qui il messaggino, e ce l'ha anche la Bianca. Amico mio carissimo, prima falsità, perché se no, se fossi amico mi avrebbe trattato in maniera diversa. Ti capisco, quando io gli ho chiesto venia e la possibilità, sì. Ti capisco e non ti ho rotto i coglioni scrivendoti prima, perché immagino come ti senti dopo quella improvvida sfuriata, ascoltatemi bene, a tutti dico che siamo amici, però la Bianchina non gliel'ha detto che ci conoscevamo da anni. Qual è il motivo? Uno può dirmi affari miei. Ecco, a tutti dico che siamo amici, ma la situazione, ahimè, è sfuggita al nostro controllo, il tuo certo, ma anche il mio. Ci sono prese di posizione delle commissioni pari opportunità della RAI, non c'è partito politico che non abbia chiesto misure, queste sono balle, chiedetelo alla Bianchina una buona volta. Non c'è consigliere RAI che non si sia espresso. Io temo che lo stop debba andare oltre il semplice giro di giostra, così come auspicato da Bianca. Un po' di pazienza, facciamole cantare, ti abbraccio. Questo è Giuda, cari amici.
Mauro Corona, mi spiace, però dice un po' di pazienza, chissà, magari...
No, lui ha detto alla Bianca che Corona non metterà più piede in Rai 3, ma a me non sopravvivo, non è che mi impicchi, forse c'è... Ma deluso questa finta amicizia.
Sì.
Bisogna essere etici, non solo estetici. Non basta la barba alla Clint Eastwood per fare un uomo.
Allora facciamo così, Corona, perché devo andare a dare la borsa. Ci torniamo su questa vicenda. Mi scuso con Deborah Rosciani perché siamo un pochino in ritardo, ma ci leggeva il messaggio ricevuto dal direttore di E3. Mauro Corona, un abbraccio, ci sentiamo presto per continuare questa storia e la borsa.
Uno, nessuno, 100 Milan.
I did my best to notice when the call came down the line, up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord.
Ma che bello è, ma questo è il più bel Natale, il più bel Capodanno della mia vita. Anzi, proibissero anche le luminarie, sarebbe una gran bella cosa. Ma che bello è, Nanna alle 10.
Tutti i Grinch sono, i Grinch.
Scusa, sì. Grande.
Are we human? Are we dancer?
Dite all'ascoltatore di prima che una poltrona per due non verrà trasmesso quest'anno per un problema di distanziamento. Una poltrona per due non va bene.
Oh, io sto aspettando con ansia la telefonata da Dinolfi, meno 6, comincia a far freddo. Grande pareggio col Benevento. Com'è che aveva detto? Uno per una squadra di pippe. Mi sa che parlava della Juve.
È vero. Leonardo, che dici? Gliela facciamo una chiamatina?
Ma immagino che fosse già in programma, no?
Ma non no, vabbè, ma cioè, beh, sì, gli avevano detto, visto che stai sotto, dai, Lorenzo, per favore, fammi il telefono, bisogna vedere, poi se risponde sempre, Dinolfi è sempre lì, lo chiami, pom, non c'è mai niente da fare, fammi un po' la chiamata da Dinolfi, metti in nuovo, vediamo se squilla, non si sa, squilla, pronto? Stiamo chiamando forse.
Io fossi lui non risponderei.
Perché ormai hai capito.
No, nel senso, capito. Cosa vuoi che dica?
Noi lo accogliamo con un meno 6 se risponde. Vediamo un po'. Pronto? Pronto?
Pronto?
Meno 6.
No, questa cosa è brutta. Ma però,
meno 6.
Questa cosa è brutta.
Meno 6.
Ma non dimentichi mai. Ma non c'avete altra roba oggi?
Sì, abbiamo parlato d'altro, figurati. Ecco, poi a un certo punto dici meno 6.
Meno 6. Poi c'è sto sole, che si sta bene, c'è una bella giornata. Meno 6.
Ma tutti dicono che c'è il sole, solo a Milano è una giornata così grigia oggi. Corona diceva che c'era il sole, a Roma c'è il sole.
Guarda un po'.
Andate a visitare il monumento migliore di Milano, sto treno che arriva a Roma. Forza, ragazzi. Dai.
La vecchia battuta, la solita stantia battuta dei romani.
Comunque, congratulazioni per questo appassionante duello col Sassuolo, a cui si è aggiunta anche la seconda squadra di Milano. Per cui, vabbè. Insomma, vedo che insomma.
Ormai
a tre, come
comincio a leggere, è svanita l'armonia con Pirlo, con Pirlo.
Ma io l'ho detto dall'inizio della tua trasmissione,
non lo chiami
io
Pirlo.
Me lo dovete spiegare come si fa a non capire che se noi non giochiamo con Cristiano Ronaldo non vinciamo le partite, non è difficile Pirlo. ascolta l'appello che giunge
ma tra l'altro...
da uno nel sud e 100 Milan.
No,
ma
no.
Come si fa a fare una formazione a cape cazzo tutte le volte?
Non ho capito una cosa.
Invece di Kulusevski, ma come si fa? Ma come vi viene in mente di far allenare?
Ma non ho capito, ma risparmia. Ma perché lo? Ma perché risparmia Cristiano Ronaldo per la Champions League che siete già passati?
Una cosa, guarda,
non l'ho capito.
Quando ho detto, ho letto non convocato, cioè non convocato. Cioè, già d'altronde gli diamo solo 31 milioni di euro netti, è giusto farlo riposare in villa a
magari
Torino.
È una richiesta sua, io immagino che sia una richiesta di Ronaldo.
Avrà avuto un piccolo infortunio.
Ronaldo il pallone lo mangia pure a colazione.
Ma dai, avrà avuto un piccolo infortunio, avrà avuto un lieve problemuccio, dice magari.
Il nostro problema è aver fatto allenare la Juventus a uno che doveva fare il giostraio, diciamoci la verità.
Doveva
far girare le macchinette dove sta girando mia figlia Yo-Yo in questo momento.
Comunque la reazione di Adinolfi a questo momento della Juve caratterizza molti tifosi juventini che sono affezionati alla squadra solo quando vince,
solo quando vince.
Questo
sì,
è brutto,
esatto. Noi siamo juventini perché vogliamo vincere
sempre, sempre, siete arroganti
del colore,
come i bambini, come i bambini, come
della
i bambini.
Sofferenza, non ne facciamo a meno,
capito?
Perché la vita è già piena.
Hanno vinto 443 scudetti di seguito, ma adesso contestano l'allenatore. È così, sono così.
Ma voi siete invece colato, diciamo così. Vedo che siete contenti di aver fatto una decina d'anni col nulla cosmico.
Ma noi siamo già contenti di essere a questo punto primi, poi adesso le perdiamo tutte, dice, però abbiamo avuto questo momento di celebrità.
È proprio diverso l'approccio, diverso l'approccio.
Ti ricordi il Natale primi del 2020?
Ti ricordi il Natale del Covid? Le disgrazie tutte insieme, capito?
Ecco. Meno 6 e domenica c'è il derby Juve-Toro, quindi attenzione.
Oh, ragazzi,
attenzione.
Juve-Toro, davvero diciamo.
Pronostico.
Paolo, altro ex allenatore rossonero.
È vero.
Un altro di quelli, capito? Vabbè. Che viene e deve insegnare la scienza infusa, capito? Ogni volta dice: bisogna che studino. Ma che devono studiare questi Kant tutte le volte che ci mettono 30 giornate e vanno in Serie B prima di capire quello che vuole Giampaolo?
un abbraccio, caro Marione. Un abbraccio. Meno 6, fa freschino. Copriti.
Buon mese di dicembre,
copriti,
per voi rossoneri.
Copriti.
Buon mese.
Traffico.
1, nessuno, 100 Milan.
Ricordo, allora, tra l'altro c'è arrivata una foto, lo saluto, da Nicola Lombardo che ci ascolta spesso, capo comunicazione del Napoli, con una foto da Napoli, un sole meraviglioso, sole, cielo limpido, lungomare, me l'ha mandata. E quindi, caro Manera, siamo solo noi grigi a Milano, oggi grigi a Milano. Però, caro Leonardo, fatti da parte, perché a proposito di virologi ne abbiamo parlato con Auro Palomba e anche noi abbiamo il nostro virologo, il professor Piero Picchio. Buongiorno professore.
Buongiorno, sono appunto il professor Piero Picchio,
grazie,
virologo.
Grazie.
Vuole ringraziarmi? Per
lode a te, o virologo, forza, recitiamo
grazie,
tutti in coro,
grazie,
sapete,
grazie.
Al 3, 1, 2, 3, a casa. Lode a te, o virologo, ecco.
È il minimo. Ho trovato qualche minuto per tornare da voi, anche se sono molto stanco, perché quando il virus galoppa, a noi cavalieri della scienza tocca domarlo. Vuole un autografo?
No,
vuole,
grazie.
Che le mandi un autografo?
No, guarda,
vuole
se conosce Ibrahimovic magari. No,
un video per Natale, fa un
figurone, a posto così.
Gli auguri del virologo sono il regalo dell'anno. Con un piccolo supplemento mi metto anche un cerchietto con le orecchie da renna e canto Jingle Bell. Fa una gran figura coi parenti.
Che bello, sì.
Ci pensi, le lascio il numero del mio agente, così vi mettete d'accordo.
Sì, perché io non ho il suo numero diretto, solo tramite agente.
Allora, ma comunque ha fatto bene a invitarmi, dottor Milan.
Grazie,
dottor.
Si chiamano dottori anche quelli laureati in scienze politiche.
Eh sì. La risata è fastidiosa.
Non si chiamano persone che, non capendo niente delle cose importanti, hanno studiato scienze politiche.
Sono dottore, effettivamente.
Dottore in scienze politiche, sì.
Va bene.
Allora, sono venuto per dare lustro al suo programma e per dare risposte chiare agli ignoranti all'ascolto.
Io preferirei chiamarli ascoltatori, banalmente.
Tutti quelli all'ascolto che non sanno nemmeno cos'è un oligopeptide. Io lo so, oligopeptide.
Secondo me
lo so perché ho studiato.
Un po' una fregatura questo.
Dicendo un po' una fregatura, l'oligopeptide. Vediamo se il dottore in scienze politiche digitando su Wikipedia trova l'oligopeptide.
No, sono peptidi costituiti da pochi aminoacidi. Sono...
Ecco, diceva, secondo me è una bufala, ma su Wikipedia è scoperto.
Ma no, Wikipedia, no. Comunque, professore, se
allora,
lei...
non sapete cos'è l'oligopeptide, pretendete di tornare alla normalità. Voglio andare al bar, fare l'aperitivo, secondo così me... posso mettere le loro manacce nelle olive e tirarsi le arachidi in bocca uno con l'altro come gli elefanti al circo.
Io, professor Picchio, direi più, tra l'altro...
tornare alla normalità, trallallero, trallallà, l'aperitivo, le piavole.
Tra l'altro, allora, professore, vediamo. Mi scusi, io lo chiamerei oligopeptide, però faccia lei,
Allora, visto che è così esperto, mi dica al volo qual è il simbolo del mitraglio, Il simbolo del mitraglio?
Cos'è il mitraglio? Su, faccia il
bravo. Non esiste.
Appunto. Va bene, guardi, ci sono le domande, passiamo alle domande, allora, perché sono tantissime. Allora, Margherita da Piacenza chiede quando arriveranno i primi vaccini. Beh, questo ce lo chiedo.
Che bella domanda da Margherita, cara Margherita, invece di fare domande, fatte una bella pizza, Margherita.
No, a Piacenza, tra l'altro, non parlano così.
Me la immagino sul divano che si strappa i capelli uno a uno, la nostra Margherita dice: sono ignorante. Ti rispondo io, Margherita, non c'è bisogno che diventi calma, sei ignorante.
Ma no, non faccia così, professore.
Perché l'unico modo per sapere quando arriveranno i vaccini è telefonare a me stesso nel futuro. Ciao Piero Picchio del futuro, volevo sapere se sono arrivati i vaccini. Cosa vuoi fare, Margherita? Prenotarne un chilo? Come fai con i ravioli per Natale? Piuttosto, rimettiti buona, torna nella tua cesta con il tuo gatto e stai a casa.
Ecco, stai a casa. Vabbè, veniamo. Guardi che Marco da Novi Ligure, sempre sui vaccini, chiede se funzioneranno. Quando arriveranno?
Oh, Marco da Bollo dell'Ignoranza.
Ma perché?
Lei sa che c'è la marca da bollo, io dico Marco da bollo.
Ma non l'avevo capita, ma lei veramente Marco da bollo, no.
Allora ti farò una rivelazione. In qualità di virologo sto per dare una grande notizia che cambierà la vita di tutti.
Finalmente.
Tenetevi forte, qualcosa che funziona esiste già, qualcosa di molto più efficace del vaccino, ed è stare a casa.
Ecco.
Stare a casa.
Vabbè, senta, c'è un'ultima domanda. Felice da Porto Tolle, come si calcola l'indice RT, che è l'indice di contagio? No?
Lo spiega lei.
No, io non lo spiego, l'ho chiesto a lei, infatti.
Allora rispondiamo a Felice, felice di essere ignorante. Caro Felice da Porto Tolle, io ho due domande per te. La prima è: come si fa a essere felice a Porto Tolle?
Ma perché? È una città
dove non c'è neanche un istituto, un'università, qualcosa che si occupi di scienza. La seconda è: quanto fa 6 per 7? Non lo sai, perché
42.
Questo qua non sa le tabelline.
No,
il massimo
42.
Della matematica applicata per questi è prendere i surgelati con il 3 per 2, però pretendono di capire i numeri, leggono i report e poi dicono che
infatti
c'è
non lo sa, l'ha chiesto a lei,
che
ha
non
chiesto.
Torna,
ma perché non glielo spiega?
Ipotizzano, ma sì, caro Felice, non pretendere di capire, va bene?
Ma?
L'unica cosa che puoi fare è stare a casa. Magari anche
vabbè.
Finita la pandemia, che tanto non sentiremo la tua mancanza,
ecco.
Va bene? state a casa,
professor Piero Picchio,
ma anche oltre, anche oltre l'arrivo del vaccino,
professor Piero Picchio, la ringraziamo, insomma, ha sempre questi consigli un po' così. Vabbè, ci ritroviamo presto, eh. Mi mandi il numero del suo agente, allora
le manderò il mio IBAN prima di tutto. Bene,
va bene, faccia pure. Grazie al professor Piero Picchio, ci ritroviamo domattina.